Colpi d'ala, aneddoti particolari, opinioni, incontri speciali. Entriamo a gamba tesa nel mondo del calcio con Alberto Di Chiara.
Beh, ora entro a gamba tesa.
Entra a gamba tesa,
entra a gamba tesa.
Stavo vedendo la partita.
Ti spacco tutto. Scherzo.
Tommaso,
ho sempre sognato di fare questa cosa, un calciatore vero di
quando
Serie A.
Si è in campo in piena transagonistica.
Ti spacco tutto, non passare di qui perché buonasera.
Buonasera.
Trovati Alberto Di Chiara,
sei tornato finalmente anche tu dal tue trasferte, riparti per c'è Cipro, no, all'orizzonte.
Sì, almeno io. Però ripartiremo in pochi,
sì,
per Cipro ora.
Importante che tornate.
Ora però vi devo dare una notizia molto poco piacevole, dopodiché però insomma prima la grammatica radiofonica che ci impone di dare la buonasera a tutti, Colpi d'ala, il nostro appuntamento settimanale con Alberto Di Chiara per fare il punto sul calcio italiano e non solo, parlare di Fiorentina e non solo, fra l'altro in una serata in cui si sta giocando Empoli e Inter sono ferme sullo 0-0.
Si volevo fermare che proprio all'Empoli, credo, adesso non so se sono state prese delle decisioni, c'è stata un'entrata a gamba tesa proprio da parte di un giocatore dell'Empoli contro mi pare proprio con Turano, non so se sei stato espulso perché vedo il cartellino rosso
sull'Empoli,
quindi Empoli in 10, 0-0 il risultato.
E ovviamente in campo anche Venezia e Udinese. Tra poco vi do il risultato, quello che però più ci interessa ai noi riguarda la Fiorentina, in particolare i tifosi viola, caro Alberto, che purtroppo sai che a San Gallo,
al di là
della soddisfazione per la vittoria, ripetuto lancio di fumogeni, la tifoseria viola era già un po' nel mirino, c'era la sospensiva da parte della UEFA su alcune situazioni pregresse, ebbene direi che hanno usato la mano pesante, 50.000 euro di multa alla Fiorentina e fin qui...
Due
trasferte senza tifosi, quindi la prossima settimana, il 7 di novembre a Nicosia a Cipro senza tifosi, e anche la gara del 19 dicembre in Portogallo a Guimarães sarà vietata ai tifosi della Fiorentina, quindi due gare in trasferta senza tifosi per i viola,
che sono poi, come abbiamo visto, un supporto importante, fondamentale per certi aspetti. Ahimè, purtroppo quando si esagera bisogna sempre cercare di mettere in conto il fatto che ci sono delle cose da rispettare, al di là del aver fatto rinviare la partita.
È stata la recidiva, nel senso che c'erano i messaggi allo stadio a inizio partita, durante il primo tempo
ti hanno avvertito più di una volta,
sono state tre sospensioni alla partita, e ho la sensazione che se Biraghi non avesse calmato la curva fossimo arrivati all'ultimo limite,
al bivio, proprio per andare a peggiorare ulteriormente la situazione. Ma
ora,
insomma,
lo so, mi metto nei panni di chi anticipatamente magari aveva fissato i voli per il Portogallo
chiaramente è un disagio per chi possava, in questo momento soprattutto c'era l'entusiasmo per andare a vedere le partite, quando ci sono queste trasferte europee, e soprattutto il tifo fiorentino si organizza per tante cose, per uno spirito di appartenenza importantissimo, quindi credo che chiaramente questo non giovi molto non giovi proprio per nulla, ahimè, però bisogna cercare di tenerne conto, di farne tesoro, speriamo che queste due trasferte rimangano
essere l'insegnamento.
Certo, poi insomma a un certo punto mi pare normale, più che normale. Comunque, insomma, a parte questa brutta notizia, l'importante è che i giocatori in campo siano sempre concentrati, perché mi pare che la Fiorentina in questi ultimi ultime partite mi pare che lo abbia dimostrato ampiamente, ha fatto tanti gol, al di là di chi hai incontrato, adesso poi ci saranno le solite cose, no, però insomma alla fine i gol devi farli.
L'Udinese vince 2-0
e quindi in questo momento ci supera in classifica, no, mi pare che sì, forse sì,
l'Udinese
sì,
addirittura,
io credo
che
di sì.
Vogliono la Udine, come si permettono di stare lassù.
è un'altra delle sorprese, no? di questa stagione.
Decenni a fare i preliminari di Champions per poi non entrarci. Comunque esatto, è vero, esatto. Si dovrebbero superare
di un punto
per una Fiorentina che però ha schiantato la Roma, caro Alberto. Grande merito Viola oppure ha pesato molto la gara della Roma?
Io credo che sia un po' tutto, insomma, chiaramente è soprattutto merito della Fiorentina, perché la Roma ha avuto la sfortuna di incontrare una Fiorentina nel suo momento peggiore. Poi la Roma è in un momento di caos generale,
totale
si è visto totale. In campo, adesso è inutile, sì, non per giustificare niente, ma la Roma era completamente assente, ha avuto degli sprazzi, ma proprio per dirla, andare a prendere proprio l'ago nel pagliaio,
un gol per caso,
hanno trovato un caso per caso, perché hanno la qualità, ce l'hanno davanti, lì davanti, quindi di conseguenza credo che sia fondamentale che la Roma riprenda un pochino il bandolo della matassa, perché in questo momento qua la gestione di questa squadra è veramente, sembra una squadra allo sbando, ha preso dei gol sia per la, senza dubbio per la qualità tecnica e agonistica della Fiorentina, che ha trovato in alcuni giocatori veramente delle sorprese, a partire da Bove, che
t'ha stupito.
Ma subito,
cioè, sapevamo che era forte.
Sì, un buon giocatore, ma che
non
chiaramente
che fosse fortissimo.
L'ha dimostrato, chiaramente adesso siamo alla nona giornata, dobbiamo finire il campionato, eccetera, eccetera. Però si è dimostrato un giocatore di quantità e qualità. E quindi questo è quello che serviva, un po' una sorta di Barella, no? Tanto per intenderci, sì, della situazione, che gli assomiglia un pochino, no? Anche nel modo di giocare. Hai trovato Ken, che è un centravanti vero e proprio, lo ha dimostrato sia nella realizzazione e soprattutto nelle giocate. Sono state le sue giocate smarcanti con spalle alla porta, di tacco e quant'altro, sono state illuminanti. E poi, che dire, c'è stato anche a livello difensivo mi pare che si siano trovata un po' con Comuzzo, no? Questo giocatore un po' all'antica, ho ritrovato un difensore di quelli che te marcano, te fanno, ti girano, quelli rognosi alla Vierkovud.
Lo dico in tanti.
Ecco, c'è un po' di, anzi zar. Meglio anche un po' meglio tecnicamente, perché lo Zar, che era un grandissimo giocatore, aveva un po' di rozzezza nel discorso tecnico. Comunque anche qualche cosa in più sotto quell'aspetto, parlo, però non sto facendo un paragone, perché mi ha ancora fatto, e comunque deve ancora dimostrare tanto e deve, però è sulla strada di quel genere di difensori che sono un po' alla Chiellini, un po' quelli che stanno mancando, i difensori alla vecchia maniera, che ti marcano, non ti lasciano respirare, che ti fanno girare. E poi niente, poi il discorso di abbiamo detto dal il portiere, che lo ha già dimostrato, ha fatto una grandissima parata sull'unico neo. Io ti voglio far notare, questo tu non l'hai notato,
c'era il coccodrillo, sto pensando ora, c'era il coccodrillo,
l'unico neo di questa
chi
partita
è andata? Chi lo faceva il coccodrillo?
Mi pare Beltram, umiliato dietro
Dybala, cioè, l'ha messa laggiù,
che fra le altre cose era sul palo di De Gea, che però ha fatto una grande parata. Questa dimostrazione che il coccodrillo, anche caro Palladino, io sono con te e sono senza dubbio, hai lo spirito giusto, perché lui fa le cose che deve fare normali, sembra che non c'è stata una ripartenza dal basso, rilancio del portiere, fa gol uno contro uno. Insomma, sono tante cose che fanno parte del calcio normale, come lo chiamo io, che poi è quello che è essenziale, no? Perché mi pare che se si va ad analizzare, non vorrei sbagliarmi, mi pare che il possesso di palla sia stato superiore a quello della Roma nei confronti della Fiorentina, non vorrei errare.
E nonostante
gli hai fatto 5 gol, cioè, adesso non voglio, adesso può essere pure che sbagli, correggetemi,
guarda,
ma
se
insomma,
ti senti
però
italiano.
Ecco,
se ti sente italiano.
Che fortunatamente ha vinto a Cagliari, che si è ripreso, perché stava veramente in una situazione abbastanza imbarazzante, no? Se non si riusciva a fare un risultato, fra le altre un'altra cosa molto ottimale contro un Cagliari in ripresa, fra le altre cose. Ma al di là di questo, adesso non voglio iniziare a dire italiano con... Io dico, sono solo del parere che il calcio è molto più semplice, al che ne dicano molti, di quello che può sembrare. Devi mettere, motivare la squadra, e questo Paladino l'ha fatto molto bene, perché la squadra l'ha difesa a spada tratta, anche in momenti quasi ricoprendosi un pochino, non di ridicolo, perché per certi casi,
però
in alcuni casi ha preso proprio le difese in maniera sostanziale, anche
Colpani
diceva, ma tante volte senza mai andare poi, anche in questo caso, al momento in cui le cose sono poi girate nella giusta maniera, perché ha avuto il modo di cambiare modulo, e quindi di conseguenza riuscire a... Come deve essere? Uno il modulo lo deve cambiare a seconda delle esigenze della squadra.
Questo
e delle caratteristiche.
È il calcio che a te piace di più.
Ma questo è il calcio. Secondo me questo è il calcio.
Cioè, ripartenza, verticalità. Il primo gol sono tre
passaggi. C'hai dei giocatori che hanno chiaramente caratteristiche importanti, e tu devi sfruttarli. Non c'è poco da fare. Se c'hai in stato di grazia il centravanti che ti fa la differenza, tu dai la possibilità a Ken di sfruttare le sue qualità, che sono quelle di difendere molto, non gli togli mai la palla, qui non gliela togli mai, riesce a fare da sponda, come riesce ad andare alla conclusione. Hai trovato fortemente insieme a Colpani un Bove che si inseriscono a livello di centrocampo e possono essere ulteriormente giocatori che fanno la differenza anche a centrocampo. Quindi insomma, per ora stai trovando la quadratura del cerchio, da registrare un pochino la difesa per qualche svarione ogni tanto c'è ancora, perché poi ti può compromettere la partita.
Bella, cioè ci sia
con
una
la Roma non c'è
sintonia Ranieri Comuzzo,
sì, devo dire, assolutamente c'è stata poche sbavature. Io credo che sia una squadra che ha trovato un pochino il bandolo da matassa. È molto presto per fare tirare conclusioni sia nel negativo che nel positivo, però insomma mi pare che la Fiorentina possa in questo momento sorridere. E ora a questa partita, che però sono tutti esami.
Sì, questo Genoa è molto in difficoltà, tanti infortunati, poi hanno perso Retegui, Gudmundsson in estate, non è che li abbia molto
sconditi. No, ora c'è il Balotelli, no? Questo
entusiasmo. Sì, però domani ancora no.
No,
ancora
non è pronto. Beh, certamente, anche perché non so da dove...
Da solo, come te.
Sì, più o meno,
tiene il tuo allenamento
nelle condizioni.
Mattina
io
fai più
di
chilometri
io
di lui.
Spero di no, perché no, spero di no per lui, perché le condizioni sarebbero sicuramente precarie per fare una partita d'un'ora e mezza.
Comunque ne parliamo con un doppio ex, ci fa piacere ospitarlo, lo ringraziamo per aver raccolto il nostro invito, Mario Bortolazzi, come detto doppio ex in maglia viola, prima che arrivasse Alberto Di Chiara, ma poi anche con la maglia rosso-blu. Mario, buonasera, grazie per essere con noi.
Grazie a voi per l'invito.
Ciao Mario.
Ciao,
è un piacere
per
anche mio.
Poco non vi
siete. Noi siamo sempre un pochino sfiorati un pochino, ma il periodo era quello. Per ribadire le cose, insomma, c'è centrocampisti come lo stesso Mario, averne, insomma, no? Perché si cercano un pochino, sai, questo, viviamo un momento particolarmente carente, no? Di andare a cercare di trovare la qualità, soprattutto nel reparto di centrocampo. Però, insomma, dai, vediamo, speriamo che qualche italiano venga fuori, no? Come la vedi tu, Mario, in prospettiva, questo fatto di riuscire a ritrovare un pochino quei giocatori? Perché io sono sempre, scusa prima che tu intervenga, sono sempre stato del parere, io poi rimugino sempre negli anni, i nostri anni, no? Che quando si fermava, ecco, finiva Platini e veniva Zidane, poi è stato Pirlo, dopo Pirlo, insomma, c'è stato una sorta di vuoto.
Sì, in effetti... Vediamo anche la nazionale, non ci sono giocatori, diciamo, chiamiamoli play, perché ci sono dei buoni interditori, dei buoni costruttori di gioco, ma non ci sono, come hai detto te, i Pirlo della situazione, oppure nei nostri periodi il Gabriele Pin,
quei geometri in mezzo al campo, insomma, che ricucivano.
Esatto. Sì. Poi sai, molto dipende anche dall'allenatore, nel senso che ci sono tanti allenatori che giocano con due e mezzo al campo. Sì. Io personalmente, se avessi potuto allenare una squadra o avessi ancora la possibilità, preferisco sempre un centrocampo a tre.
Sì, secondo me. Perché ti senti per quale motivo? Qual è che ti spinge a questo? Per una questione di protezione o per una
scelta? Tutte e due le cose. Perché ti dà, secondo me, più protezione, ti dà più possibilità di sviluppo della manovra, ti dà la possibilità di avere due mezzali che si possono inserire e come si dice adesso andare a riempire l'area. Sì. Tanto sai che hai sempre una copertura dietro. Nella fase difensiva il centrocampista centrale se come dovrebbe essere bravo si mette sempre sulle traiettorie di passaggio, quindi sporca il passaggio alla squadra avversaria.
Beh, insomma, quindi
secondo me, ripeto, è una mia idea personale, il centrocampo a tre dà alla squadra più equilibrio, più soluzioni.
Certo, poi è chiaro, io sono sempre del parere che poi chiaramente bisogna vedere un pochino chi c'hai in squadra.
Esatto, certo.
Certo che poi sfrutti al massimo le caratteristiche tecniche che hanno i tuoi giocatori, insomma, praticamente.
Però non ne vedo pochi, ecco, con queste caratteristiche. Adesso qualcuno in più sta uscendo, non so, il Fagioli della situazione, lo stesso Cataldi che ha giocato diversi anni a tre, faceva il play.
Certo. Siccome c'è stato un elogio praticamente da parte di tutti per Bove nella partita soprattutto giocata contro la Roma, che ne pensi di questo giocatore?
Lo conosco non tantissimo, ho visto un po' qualche partita ultimamente.
Ecco, la Roma ha fatto veramente una grandissima partita. Si dice anche perché la Roma si è presentata in condizioni precarie, ma insomma Bove si è visto che si è mosso un pochino. Stavamo parlandone prima, un po' un giocatore alla Barella, insomma un po' che mette quantità e qualità.
Certo, poi lo sai anche te Alberto, come lo posso sapere io, quando senti la fiducia dell'allenatore,
certo,
senti la fiducia della squadra, della gente, di tutti, esprimi il massimo delle tue potenzialità. Bove è ancora giovane e ha tanta strada da fare, però sta dimostrando di avere grandi capacità, ma ripeto, quando ti senti addosso la fiducia vai in campo e non hai paura di sbagliare, provi le cose senza paura.
Certo, quella è la fiducia. Io penso che sia al di là di tutti i moduli, al di là di tutto quello che si può parlare, io credo che sia il compito di un allenatore, e poi tu lo sai che tu poi sei stato sempre assistito, sei stato secondo allenatore per tanti anni, hai seguito la squadra, i nomi è un elenco abbastanza lungo, no? Da quando che ti ha portato a far vedere anche l'esperienza dalla panchina stessa e anche gestionale di una squadra, che sono i rapporti sono fondamentali, lo sai meglio di me, no? La fiducia che tu, come hai detto tu, che senti da parte dell'allenatore e del suo staff, c'è niente da fare, poi in campo la si vede chiaramente, si gioca in maniera molto più tranquilla.
La cosa impressionante di Bove è stato il rendimento in tanti ruoli, perché lui comincia più o meno centrocampista centrale, in Svizzera abbiamo visto trequartista centrale dietro a Ken, però con la Roma e anche la partita precedente era all'esterno di sinistra.
Sì. Di sinistra.
Sì.
Mario, dove lo vede meglio sto ragazzo?
Io ripeto, per quello che ho potuto vedere mi sembra un'ottima mezzala, un interno di centrocampo.
Come ha giocato nella Roma, insomma, contro la Roma, sì, mi pare di aver capito.
Sì, con la Roma ho visto la partita, mi sembra che ha giocato nei tre davanti, dietro la punta, sulla sinistra.
Sì, mi pare che si è messo in quella. Sì, certo, e quindi ha mostrato anche d'utilità a livello di centrocampo, e che quindi questa è una cosa, è sicuramente una dote in più.
Non è una cosa da poco, certo, adesso saper interpretare un paio di ruoli non è male.
Sì, ma in effetti poi soprattutto in a centrocampo, che è sicuramente una parte nevralgica della squadra, deve essere fondamentale avere giocatori che possono anche adattarsi al meglio. E invece a Genova com'è la situazione? Come la stai vedendo? C'è una situazione particolare? Adesso c'è questo arrivo, insomma, di tra virgolette di Balotelli, che tanto però non so,
scommessa grossa.
Ma la situazione è un po' delicata, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto fisico della squadra. Diversi infortuni che stanno decimando appunto la rosa di Gilardino, giocatori importanti, perché insomma Malinowski non si regala tutti i giorni, è un giocatore importante.
Certo.
Messias è quello che può fare un po' la differenza. Badeli dovrebbe rientrare domani, però per qualche partita è stato assente, quindi è un giocatore importante per la squadra. E poi davanti, con l'uscita di Retegui e di Gudmundsson,
sì,
non sono stati sostituiti
adeguatamente, certo. Forse non sono stati neanche sostituiti, per aver capito. Sì, Gilardino si è trovato un pochino in difficoltà, è una squadra che chiaramente Genoa ha tirato fuori le unghie nel 2-2 col Bologna, sì, in casa, mi pare. Sì. Poi,
comunque però, è sempre una squadra che quando gioca a Marassi si carica, la gente trascina, poi Alberto tu lo conosci com'è.
È una conca.
Lì si sente il doppio, vero, bello, il campo?
Si sente... È come se si sente.
Poi lui lo conosce bene, insomma, forse anche sicuramente quindi... meglio di me. Quindi
Vabbè, te ti ricorderai le infamate.
Sì, può essere che infamata sarà arrivata. No, sia con Genova che con Sampdoria, qualche infamata è arrivata prima o poi. Però insomma, però erano belle partite, si sente.
Sì,
proprio...
ma no, Marassi è uno stadio ideale per giocare a calcio. Dove è la gente appunto vicina, dove senti tutto, però tu vai avanti per la tua strada, è bello il contesto, è bello tutto, perché è tutto lì vicino, ti ripeto, il campo, e poi adesso i campi di adesso sono molto più belli rispetto a quando giocavamo noi.
Certo, sì, certo.
Sono molto più curati, una volta non c'erano,
c'era più zolle.
Come succede adesso che tra il primo e il secondo tempo escono gli struttini e bagnano i campi, ma quando mai?
No. Adesso c'è, sotto quell'aspetto, a livello, la cosa è questa, nell'avanzare a livello tecnologico, c'è sicuramente si è avanzato tutto anche nella preparazione fisica della squadra. L'unica cosa che è calata è il discorso prettamente tecnico, che purtroppo, purtroppo stanno aumentando, forse anche se le infrastrutture sono ancora decadenti a livello di stadi. I campi da calcio, i ritrovati a livello generale per quanto riguarda le preparazioni fisiche e quant'altro, siamo sicuramente avanzati e di molto. Purtroppo non riusciamo più a ritrovare quei talenti che purtroppo avevano caratterizzato la nostra Serie A ai tempi.
Certo, ma perché vuoi o non vuoi, abbiamo troppi stranieri. Bravi o non bravi, però è così.
In alcuni casi neanche tanto bravi, in alcuni casi, quindi, ecco. fra l'altro.
Però lo sai meglio di me, adesso le società hanno più interesse a fare girare gli stranieri, e quindi è così.
Mario, poi ti volevo chiedere, poi dopo l'esperienza che hai avuto a Brescia, ci sono prospettive all'orizzonte, state analizzando qualcosa, quello che verrà fuori?
No, in questo momento sinceramente non c'è sì, tanto. Sì,
poi può cambiare da domenica all'altra le cose,
ma adesso come adesso è tutto mare calmo
per ora, insomma, siamo sul...
si sta pronti a eventuali chiamate, che tanto in Italia, no, voglio dire, il risultato comanda, quindi poi durante la stagione
in Italia, ma ormai vedo che anche all'estero, succede anche all'estero che comincia a comandare il risultato,
che poi alla fine quello che conta è che condiziona i giudizi generali, poi, insomma.
Sì, ma è bravo, perché la stessa partita, che tu la vinca o tu la perda, hai un giudizio completamente diverso.
Ah no, no, pure a disagio. È vero che se ho sempre detto che se tu ti difendi tutta la partita in questa maniera qui e prendi gol all'ultimo minuto, sei una squadra difensivista. Se tu fai la stessa partita e fai gol tu in contropiede all'ultimo minuto, sei una squadra cinica e di quelle che si sanno difendere bene e che sanno poi ripartire. Il giudizio cambia completamente a seconda del risultato, come sempre succede.
Sì, 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 soprattutto in Italia, lo sai che il risultato determina tutto, il giudizio della gente, il giudizio degli addetti ai lavori, che non dovrebbe essere così, dovrebbe essere valutata la prestazione e non il risultato, però in Italia lo sappiamo, quello che conta è il risultato.
Ma sì, alla fine è quello, la statistica migliore al di là del possesso di palla, che poi spesso e volentieri non corrisponde mai col risultato, il resto è la statistica migliore e il risultato finale, caro Mario. Mario, quindi niente, prima cosa ti ringrazio e mi è stato un piacere risentirti, perché era un po' che non ci si sentiva. Speriamo di risentirci anche magari che sei già impegnato da qualche parte, così almeno
no, grazie, ripeto, grazie per l'invito, poi a vostra disposizione quando volete.
Ti ringrazio moltissimo, Mario. A presto.
Grazie e buona serata.
Grazie. Ciao. Grazie a Mario Bortolazzi, e come giustamente dicevi Alberto, fino a poco tempo fa vice di Gastaldello, sì, in quel di Brescia, poi appunto lì,
sì, vabbè, lì.
Cioè, ma la stagione è appena cominciata, si fa in fretta.
Per fretta, allora, furia, poi non a casa a Brescia c'è, mi pare che il Cellino c'è, no? Il presidente Cellino.
Non so, era andato in Inghilterra, o sta lì dietro.
È tornato a Brescia, mi pare di sì.
Io invece volevo sapere da te, siccome Juric ha confermato che è da domenica che se le danno in casa a Roma, non minciato, domenica nell'intervallo.
Forse
ma poi
danno
lunedì
di brutto dopo.
Ma te sono mai capitate scene negli spogliatoi?
Che è chiaro che
paroloni, spintoni,
no, quello ci sta e potrebbe essere anche un segnale di vita perché certo, se non c'è neanche il piattume e l'indifferenza è completamente deleteria, no? Per uno spogliatoio, se c'è anche da mettersi le mani addosso, mi pare che Juric in genere non è la prima volta,
no? Juric è uno non credo, che
anche insomma, col direttore sportivo a Torino mi pare che ci fu una litigata al parcheggio del,
che scherzi, ecco. Vabbè, a italiano ora non voglio ripeterlo,
no,
perché,
no,
però
no.
Cioè, gli disse una roba che non è da, io poi sono uno che se può,
sì,
concede,
ci pare esagerato, sì,
sul
un
campo,
segno proprio, si fece il segno,
però
del...
una roba osinca, Juric, però par di capire, insomma, soprattutto Pellegrini,
pane per i suoi denti,
non
mi pare,
si sia fatto troppi
o
problemi,
Mancini anche mi pare,
Mancini che non è uno molto sereno, mi sa,
no, non mi pare che sia abbastanza, non so, poi quello che se ne sono dette, chiaramente lo devono sapere solo loro e negli spogliatoi queste cose non dico che possono e devono accadere, ma possono essere un sintomo di vita come abbiamo detto fino adesso, ma che deve chiaramente essere poi razionalizzata e portata a esprimersi sul campo più che al di fuori del campo, perché poi sul campo che devi dimostrare, al di là delle chiacchiere, al di là delle parole, al di là dei paroloni che possono sfuggire anche in un rapporto interpersonale tra il tecnico e la squadra, perché le litigate ci possono essere, danno segno di vita, discussioni accese, ma che devono portare a qualche risultato, però, perché sennò poi alla fine.
Ma non mi racconti mai retroscena.
Di che? Dei miei retroscena?
Sì, io
no,
voglio sapere.
Lo dici, una volta
attaccato al muro Minotti, oppure.
No, io dunque.
Presa diciamo, a pedate a Spriglia.
Io sai che sulla diplomazia, diplomatico più che altro, che poi io sono permaloso un pochino, può succedere qualche. Però la battuta, la cosa ci può stare sempre. Diciamo che fino alle mani non siamo mai arrivati. Io ho avuto allenatori anche abbastanza. Dunque può essere stato anche un confronto tipo Fascetti,
Scala si discuteva,
si parlava, però lui era meno focoso sotto questo aspetto qua, era poi indubbiamente dipende anche, lo sai, queste cose qui avvengono se ci sono, non vengono fuori i risultati. E devo dire, sono stato abbastanza fortunato a Parma che le cose sono sempre quasi andate più o meno bene. E anche Callecce stesso, abbiamo conquistato la Serie A, a parte l'anno poi della Serie A stessa dove ci fu la fatidica partita con la Roma, dove però non c'è mai stato io uno scontro diretto, diciamo, di questo livello con un allenatore. Discussioni però le ho viste, da Spriglia con nell'ambito dello spogliatoio ce n'erano,
che te levava di bocca Faustino,
insomma, ci sono tante cose che devono essere messe sul conto. Naturalmente devi capire il carattere del giocatore, come spesso e volentieri nel gioco del calcio la soluzione migliore è quando uno capisce sia nel campo sia al di fuori del campo i propri limiti e i limiti degli altri. Di conseguenza, quando sei consapevole di ciò, puoi ottenere grandi risultati sia in campo sia fuori dal campo.
Va bene, insomma, questo via, ho fatto una
sorta di coaching.
Io mi aspettavo, no, mi ricordo quella partita volavano borse.
Io ti dico che soltanto una cosa.
Tipo, se era Alex Ferguson che sfregia Beckham, più bello d'Inghilterra, col sopracciglio aperto in due.
No, io mi ricordo soltanto una cosa. Questa è proprio una cosa fine, perché io avevo 16 anni, io chiaramente non faccio nomi di quello che succedeva nell'ambito dei ritiri. E noi eravamo con la Roma, io ero alla Roma e avevo appena esordito in Serie A, e si stava in ritiro a Villa Panfili, dove a Villa Panfili eravamo in ritiro prima di andare ad allenarci al Tre Fontane. La sera c'era una grande persona, un grande giocatore che faceva in camera, portava qualcuna di sfuggita,
di
insomma,
applausi a scena aperta, applausi, scherzo, ovviamente.
Lidlberg era un personaggio che soltanto la sua presenza incuteva rispetto, no? E girava senza mai parlare. Il giorno dopo, col suo savoir faire, ci si trova in campo il giorno dopo che era successa questa diciamo divagazione, e Lidlberg comincia a dire a
il barone
come c'è Bomber, oggi allenamento Alberto, oggi allenamento, bravo. Tu ti sei allenato ieri sera, riposi, riferendosi alla persona che aveva, che lui sembrava che si fa l'ha presa talmente
che poi suppongo, sì. Dice, sai, te lo dico male urlando, no, ma il barone che te la metteva.
Il barone sono quegli allenatori che bastava la presenza e che ti potevano portare, non potevi neanche rispondere, anche perché poi te l'ha detto in una certa maniera. Quindi questi sono tanti aneddoti che se ne potrebbero raccontare, che poi possono continuare. Io ho avuto soprattutto esperienze particolari da raccontare, non solo da calcio giocato, ma anche quando non giocavo con Gaucci 8 anni. Ma insomma, qui saremo una settimana a parlarne.
Lì riesco a immaginarmi scontri anche un po' di anche, altro che
lì non si nascondeva neanche lui, quindi era...
No, vabbè, è passata alla storia, te lo ricorderai, la litigata con Matarrese
dopo con Mazzone in panchina. Dopo un Perugia Bari con l'allenatore, mi pareva era Pellegrino, che era anche un arbitro internazionale all'epoca, quindi insomma lui lo ha agguantato fuori dallo spogliatoio. Quindi insomma è stata veramente un'esperienza comunque di vita e calcistica intensa quella con Gaucci da dirigente, un anno da calciatore e 7 da dirigente. Immagino.
Va bene, ma noi ci teniamo stretto, direi, il clima che invece c'è in casa Viola, dove anzi direi che Palladino è stato molto molto bravo a tenere tutti su un certo livello, sfruttando anche la Conference,
riferendoci, no? A quello appunto che diceva Mario Bortolazzi, ma come è normale che sia. Io credo che sia importante il risultato finale, perché poi parliamoci chiaro, se mettiamo caso ti dici girava male perché tu hai vinto due partite con Lazio e Milan, sì, sul filo del rasoio, insomma, sì, no? Con rigori contestati,
rigori con la
dalla
Lazio
parte,
e due parati, rigori
parati, cioè, col Milan. Metti caso che ti girava un attimino male, non era la situazione di classifica come ce l'avevi, non si sa come andavi a affrontare le partite che poi sei riuscito invece a far tue, poteva crearsi un clima talmente teso che neanche la saggezza e la sagacia di Palladino potevano contrastare. Io quindi io credo che sia importante e fondamentale cercare di raggiungere il risultato, arrivare arrivare a fare gol il miglior tempo possibile, perché parliamoci chiaro, la tattica migliore è arrivare in porta e fare gol, avere chi te lo fa, avere il portiere che te lo para,
non col 90%,
non col 90% di possesso di palla sterile con passaggi orizzontali, che come dicevo, se mi sentito dire Fascetti, che se faceva vedere due giocatori che facevano due passaggi orizzontali di seguito li cacciava dal campo,
si mangiava.
Sì, ma mi pare anche abbastanza evidente, insomma, no? È la famosa melina, insomma, dai.
Comunque. Senti, te come stai fisicamente? Tutto a posto? Articolazioni?
Articolazioni ce l'ho abbastanza tranquille, perché non ho mai avuto guai alle ginocchia. Bisognerebbe andarsi a fare una risonanza ogni tanto o un controllo.
Tenersi d'occhio. Poi ovviamente fate tutti gli scongiuri. No. Ma se per caso
la prevenzione,
l'attività fisica dovessero esserci problemi, noi a Firenze abbiamo un'eccellenza.
Assolutamente.
E l'abbiamo più o meno conosciuta tutti, quindi mi fa piacere avere con noi Fabio Fanfani, direttore dell'Istituto Fanfani.
Assolutamente.
Fabio, buonasera, grazie per essere con noi.
No, è un piacere.
Ciao, buonasera
Fabio. Non gufate con la risonanza magnetica, meglio vedersi da altre parti.
No, è vero, vabbè, allora parlo io, che ci sono venuto invece
per quello.
Parecchie volte, ginocchio destro, ginocchio sinistro, clavicole, insomma.
Quindi hai un'esperienza diretta, insomma, su questa cosa.
Non avevano altro modo per fermarmi.
Cliente affezionato.
Cioè, o mi abbattevano o entravo in porta io.
Sì, però la bellezza di quel posto, adesso, al di là di purtroppo è un luogo di
dolore invece da quella stanza meravigliosa.
È che c'è una stanza che questa ce la può raccontare soltanto chi la
frequenta. È un ambiente che sdrammatizza. Poi c'è lo studio del famoso professor Sassaroli, amici miei, che era lo studio di mio padre, ora l'ho ereditato io, ma è c'è un pellegrinaggio di persone in genere che ci chiedono di dover visitarlo, perché poi è stata girata la scena cult di quel film, no? Sì. Quando la famosa architetto Melandri chiese la mano della moglie del Sassaroli, ecco, vedo queste scene ancora.
Quante volte gliel'hanno citata la catena d'affetti che non si può interrompere?
Non si può interrompere, fantastico. E poi il famoso blocco, no? La famiglia tutta unita che doveva trasferirsi. Poi se ne è pentita amaramente il Melandri.
Sì, no, infatti poi nel film succede quello che succede. Ma diciamo che insomma l'Istituto Fanfani veramente incarna completamente la fiorentinità, sia a livello generale naturalmente, ma soprattutto anche a livello fiorentina, perché penso che quanti ne avete visti passare?
Io già mi ricordo da bambino, da ragazzino, la squadra e lo scudetto, no? 68-69, perché mio padre era molto amico di Nello Baglini, il presidente, e perciò, a parte era medico di famiglia e tutto, però i giocatori venivano al Sudo Fanfani e io da ragazzino li aspettavo, avevo la soffiata per farmi fare gli autografi, ecco, per questo già si parte da lontano. Poi successivamente mi sono laureato in medicina, è un filone che mi interessava, quello sportivo, sicché seguivo nuovi acquisti, fino a oggi.
Hai mantenuto quasi intatto?
Sì, sono passati tutti, ecco, diciamo. Il ricordo sì, è quello lì, quello più impressionante, il famoso scudetto, che poi ahimè
non si è ripetuto. La voglia ancora qui, chissà quello che succederà. Però mi pare che insomma questa, adesso tu anche da questo punto di vista, da tifoso eccellente in questo senso, stai vedendo una Fiorentina in crescita, insomma, mi pare, dai.
Sì, ultimamente vediamo che si comincia a avere un gioco, no? Passaggi più rapidi,
meno ripartenze dal basso, insomma, queste cose qui.
Poi giocatori che stanno venendo fuori, no? Stanno trovando la forma. Io vedevo anche i panchinari, no? Vedevo anche Cunè in coppa o Sottil, mi sembrano un forte recupero. E in più la squadra sta reagendo bene. Poi non mi ricordo di aver visto 15 gol in 3 partite.
No, veramente tanti, tutti insieme.
Credo, fra l'altro, sia un record,
Credo di sì,
sicuro. Forse sì, perché non me lo ricordo sì. Assolutamente. Insomma, bene così, dai, ci sono dei presupposti per potersi divertire, anche perché noi fiorentini siamo un genere pessimisti di natura e critici, no?
Sì, no, e questo fa parte della natura.
Dopo due o tre partite manderemo tutti a casa, allenatori e compagni. Invece no, bisogna dar fiducia soprattutto a un ambiente giovane, un allenatore giovane che si deve fare esperienza.
Certo,
però
certo.
Ci sono tutti i presupposti da per far bene.
Sì, poi ho visto il contesto soprattutto. Poi c'è un'altra cosa importante, Fabio, mi pare, no? Che il 9 novembre c'è la presentazione della Fondazione Mamma Fanfani. Che è questa,
ecco,
quella è...
Abbiamo istituito questa fondazione Manfredo Fanfani per non disperdere tutti i messaggi che mio padre in qualche modo si era contraddistinto, con la mission di, oltre alla ricerca scientifica, si interesserà anche di arte e cultura, perché lui è un grande appassionato di arte moderna, di quadri. Qui in istituto c'è una galleria di 1500 quadri contemporanei.
L'ho viste quasi tutte, frequentando.
Però anche di sport, e questo vedremo anche di fare un qualcosa nell'ambito sportivo, in particolare calcio. Io so che tu segui i giovani.
Certo, abbiamo un'accademia a Scandicci composta da 250 ragazzi.
E per questo si tratterà di aiutare qualche ragazzo così nella crescita. Si potrà fare qualcosa insieme sicuramente.
Quindi è una bellissima iniziativa che, appunto, ripetiamo, dalle 18:30 mi pare che c'è 18:30 c'è la presentazione a Piazza Indipendenza, la piazza...
presenteremo il libro dedicato a mio padre,
sì.
Che si intitola Manfredo Fanfani, il professore 70, perché 70,
ecco, volevo capire.
Sono gli anni dell'istituto, no? Perché
fa 70 anni, è vero.
70 anni dal lontano 1954, dove l'istituto era in via della Pergola, sì. Poi fu trasferito 10 anni dopo qui in Piazza Indipendenza, è rimasta
sede storica, insomma.
Attuale, sede storica. Con lo studio di Sassaroli.
Infatti vedo programma in partenza dalle 17, ma poi vedo che insomma sarà proiettata anche qualche scena e poi immancabile la visita.
Poi verrà anche, come si chiama, Drovaldi.
Ennio Drovaldi.
Che è l'unico, mi pare, che è rimasto.
Il vigile,
il famosissimo vigile. Vedi, che mi dicevi degli amici, purtroppo.
Se trovate un cappello rigido da vigile, non me l'ha chiesto. Dice, ma se ce l'avete uno, così non mi
sento. Perfetto, quella è la vecchia maniera. Quello del famoso coso dove sei furbo come un cervo, lui dice no, ma la furba
sì,
non c'è.
Ma il cervo sono le corna.
Sì, vabbè, era quello, no? Mi pare
che Necchi che alla fine saluta il Necchi con arrivederci signor Becchi. Aveva sbagliato a dargli il portafoglio, gli ha dato quello dell'amante, no?
Scene rimaste nella storia, che quindi hanno prova, vengono concretizzate, poi è bello vederle magari rinascere, no? Soprattutto chi ha visto quel film, andando a vedere anche l'ufficio. Io ho avuto la fortuna, grazie a Fabio, di riuscire a vederlo più di una volta, ed è veramente, a parte è caldo, accogliente, è un bell'ambiente.
Poi è rimasto così col televisore degli anni 60, non abbiamo toccato niente. E poi che il 9 sarà fra le pillole, no? Nel senso, per ricordare mio padre ci sarai te, ci saranno altri personaggi.
Sì, questo.
Consiglieranno due parole.
Due parole da dedicargli, e con tutto il cuore gli si dedicano, perché veramente ne vale assolutamente la pena.
Ci sei passato da calciatore.
Sì, io sono passato in tutte le forme.
Anche da nazionale.
Quindi siamo arrivati dalla nazionale, quindi sull'istituto. Ma io lo dico, ma non è per dire una cosa, una carineria nei confronti di chi è ospite oggi in questo momento, ma è proprio il fatto di andare veramente, quando si va a visitare una, si va a cercare di curarsi in una situazione e vai in un ambiente del genere, ma lo dico proprio, ti senti veramente coccolato. Io credo che sia che sia molto importante anche per qualunque
abbiamo uno staff molto valido, queste ragazze bravissime, quindi. E poi senti, nel nostro lavoro è importante la disponibilità, nel senso mi ricordo gli incidenti, no, di domenica, noi si riusciva in qualche modo a organizzare la copertura medica, tecnica, aprire l'istituto anche di domenica. Io mi ricordo, non so, l'infortunio a Battistuta, l'infortunio a Chiesa, no? Babbo Chiesa, quando si ruppe il tendine rotuleo, qui c'era mezza Firenze in istituto di domenica.
C'erano personaggi di questo calibro.
Avevamo pressioni, però eravamo pronti nell'aprire l'istituto anche giornate di festa, domenica festiva. Mi ricordo anche, non so, Vittorio Centigori che cadde dal letto al Savoy, no? Una domenica. Ecco,
questa non la sapevo io. Questa è una chicca. Questa è una chicca.
Si ruppe le coste, che mi chiamarono per fare una radiografia. Lui non voleva andare in ospedale. Mi ricordo di domenica. Mario, scusami, non Vittorio.
Ah, Mario.
Mario cade dal letto, lui era molto, diciamo, corpulento, no?
Per certo, certo.
Sbilancio, ma poi tanti altri.
Quindi, vedi, caro Tommaso, quindi devi stare tranquillo, lui cade spesso dal letto.
Visite preliminari di segreto, io mi ricordo, guarda, sì. Stankovic e Mialovic. Stankovic soprattutto vennero a fare le visite, vennero a fare le visite perché Vittorio aveva deciso di acquistarli. Sì. Poi ci fu quel discorso del calcio, delle intercettazioni, di tutto. Da lì andò tutto a monte, la Fiorentina sparì.
Fallimento, sì, mi sembra l'estate 2001.
Stankovic mi disse, dottore, io ci tengo molto a questo posto, mi raccomando, nella risposta agli esami, dice, no, va tutto bene, però per dirti, no, era lo Stankovic all'inizio, cioè quando era giovane, aveva 20 anni, 21 anni, veniva. Certo. Mi sembra dalla Lazio, non mi ricordo.
Sì, sì. Lui è Mialovic, sì, pensa, sì.
Pensa che storia che passa.
Perché poi, insomma, te pensa a cosa hanno fatto alla Lazio, sì, solo che quella Fiorentina di lì a poco sprofondò
nel
bar. Li bloccarono gli acquisti, e da lì fece questa fine. Però erano ancora i vecchi presidenti, no? Tutti i presidenti che tenevano alla società, non esistono più, no? Ora è rimasto, a parte Commisso, De Laurentiis,
pochi altri, non so, Cairo a Torino forse.
Cairo, Lotito.
Cairo, Corsi, così, però ce n'è sempre meno, ora sono tutti, si parla solo di fondi.
Sì, sì. Non si trova mai un responsabile.
Non si capisce chi comanda. Certo, ecco, vero. E poi, ma anche chi ci lavora non lo sa neanche lui.
Certo,
poi dopo 3 o 4 anni vendano le società, anche grandi società, abbiamo visto l'Inter, Milan, così, però manca quella passione, ecco, del vecchio presidente. No. Io mi ricordo, guarda, ti faccio un esempio, Ballini prese la Fiorentina e c'aveva 800 milioni delle vecchie lire di debito, ecco, e lui ci mise soldi e tutto così, e ci portò anche la squadra, ecco, questo non so se lo sapete, portò anche la squadra a San Giovanni Rotondo da Padre Pio.
Se vorrebbe, se sa mai, è vero.
È venuto per quello, però io me lo ricordo, ecco, da ragazzo che stavano raccontando il padre, perché erano quei presidenti vecchia maniera, con grande passione, tanti si sono anche rovinati. Guarda, addirittura credo che avevo letto che Nello Ballini, che è sepolto qui a Firenze, a Soffiano, che la tomba di Ballini veramente era distrutta, cioè nel senso
abbandonata.
Abbandonata, nel senso così, andava restaurato e tutto, lui era intumulato insieme alla moglie. Non so se è stato fatto qualcosa, questo è un peccato, no?
Sì, cioè, la memoria storica è fondamentale, no? Per tante cose.
Si potrebbe fare qualcosa così, non so, a livello di club, anche di Fiorentino, di associazioni, per veramente riportare il decoro a questa tomba. Non so se è stato fatto qualcosa,
Adesso però è una segnalazione da raccogliere.
C'ero rimasto molto male, ecco, di questo
purtroppo. Sì.
Però ci informiamo, dai.
Ci si dimentica adesso anche col fatto della fondazione, che appunto c'è questo bellissimo evento.
Commuovere un'iniziativa del genere.
Esatto, no? Ce ne saranno di indicazioni, tanto poi se ne parlerà anche vis-à-vis a quattro occhi, quindi siamo
a partire dalle 17, ricordiamolo,
siamo a Piazza Indipendenza. Ci sarà appunto tutti. Sì, ormai lo sapranno tutti quanti. C'è la Fondazione Manfredo Fanfani, la presentazione anche del libro, dove ci saranno tantissimi aneddoti, credo, all'interno del libro. E quindi 70 anni di vita dell'istituto. E
Fanfani 70, arte, salute e pace, il ricordo del professore.
Verrà anche perché è un amico di famiglia. Un ex presidente del Parlamento europeo, Enrique Crespo Barón, che viene da Madrid apposta. Guarda un po'.
Pensa che roba, una particolarità non indifferente. Anche, quindi,
è un bel regalo, sì.
Quindi ci sarà modo di vederli tutte queste cose, appunto, ripetiamo, il 9 di novembre. Quindi,
sabato dalle 17. Vediamo di esserci anche
dietro
noi,
il nostro schermo.
Ovviamente.
Ogni tanto appare Fondazione.
E chi vuol vedere poi lo studio, lo facciamo vedere. Ecco
anche quella è una cosa. Io credo che ci sia la coda per
ci sarà la cosa. Ci vorranno mettere a sedere,
vedere, capire.
E il cane,
soprattutto chi ha vissuto quel periodo. Fabio, quindi, a parte, ti ringrazio tantissimo del tuo intervento.
È stato un piacere.
Ci vediamo lì il 9 di novembre.
A sabato. Grazie ancora,
grazie
Fabio.
A
presto, grazie.
Grazie mille a Fabio Fanfani, direttore dell'omonimo istituto.
Insomma, siamo entrati anche in un'altra, ci ha fatto entrare in altre epoche, in altre situazioni.
La governante tedesca, severissima, in uniforme.
Sì, eccoci.
Le bambine sono attaccatissime, a birillo.
Perfetto, guarda, te la ricordi a memoria.
Di macinata al giorno, ogni sera va portato fuori a urinare.
Cioè, Adolfo Celi era.
Ma quindi lei... Per forza Rambaldi. No, vabbè,
è un pezzo.
Chi si prende tutto il blocco.
Hai
capito, Santi? Pensaci bene a prendere tutto il blocco, figlioli, cani, poi ne esci più.
No, è un vortice.
E lo beccano alle basi del piazzale Michelangelo. Di lui avemmo solo notizie. No, vabbè, posso andare avanti tutta la notte.
Uno spettacolo.
Va bene, ci riporta all'amara realtà. Molti messaggi ci riportano all'amara realtà da Alberto, Chiara del Museo. E volevo rassicurare, ho già girato il tuo messaggio a Dario Baldi, domattina ne parlerà ovviamente Dario, e sono tanti che giustamente sono molto molto arrabbiati per questa decisione della UEFA. Ricordo ancora 50.000 euro di multa, il rimborso dei danni in quel di San Gallo, ma soprattutto due trasferte senza tifosi, quindi Apoel Nicosia Fiorentina e Vittoria Guimarães Fiorentina, con il divieto di trasferta. Mi metto nei panni di chi aveva già comprato
il volo, certo.
Ed è inevitabile che, insomma, sia un qualcosa che paga tutta la tifoseria per il comportamento di pochi.
Ma sì, abbastanza non tanto scellerato, perché non voglio esagerare, però insomma poteva essere evitato.
Due o tre fumogeni ci stanno, inizia la partita,
basta,
un altro lancio, va bene. Poi al primo messaggio e partita sospesa, era il caso di fermarsi, anche perché noi, Alberto, siamo abbastanza recidivi in Europa, tra Atene, Braga,
e soprattutto ci abbiamo perso una finale, cioè abbiamo giocato la finale di ritorno ad Avellino per una.
Sì, vabbè, lì.
Lasciamo perdere.
Lì, vabbè. Ciao Pepe, perché
è stata una cosa veramente vergognosa.
A parte a Perugia, se ero, che sarà stato mai.
Sono, ma sì, se
cioè non fu preso nessuno.
Ho detto la cosa migliore.
Fu tirato un razzetto.
Sì, e fra le altre cose non era così grave da sospendere il campo su questo, assolutamente. Quindi noi già giocavamo
prima a dire giocate l'andata e il ritorno a Torino. Perché, ma forse era meglio. Cioè, Avellino erano di più. No?
Ma forse era meglio a Torino, perché almeno veniva qualche tifoso del Torino a vedere la partita.
No? Hai ragione. Avellino non c'era dubbio, no, erano tutti bianconeri.
Assolutamente.
Fra l'altro vi ricordo sempre la maledetta finale, giusto?
Sì, Alberto? Quella sporca finale.
Quella sporca finale che
è il libro
di Alberto.
Che è sempre su Amazon e quant'altro. E niente,
va bene,
mi pare che siamo arrivati quasi al porto.
Appuntamento alla prossima settimana, sempre dalle 19 alle 20.
Mentre poi invece l'appuntamento rituale, che è quello del venerdì con Mr.
Bravo,
G.
Qualcuno ce lo chiedeva.
Ci sarà il The Best, perché ritorneremo in onda in diretta.
Okay.
Il venerdì successivo,
perché noi ci siamo venerdì, però cioè, insomma
per i santi,
lasciamo un turno di riposo a Alberto, Costantino e soprattutto al G. Grazie mille a Nicolò Santi di là dal vetro. L'Inter ha raddoppiato al Castellani, quindi sì. Empoli 0 Inter 2
Empoli
mentre
in
Venezia l'ha raddrizzata, sai?
Sì,
Venezia 2 Udinese 2, siamo al 70esimo più o meno di qui o di là. E quindi in bilico la gara tra Venezia e Udinese, un po' meno quella a Empoli tra
che mi pare che sia sulle
azzurri.
Certo, l'Inter quindi mantiene la scia del Napoli.
Sa di sì. Grazie ancora. Vai. Alberto.
Grazie a te, ci vediamo presto. Anzi, ci aggiorneremo.
E appuntamento a domattina su Radio Firenze Viola, ripartiamo dalle 7. State con noi perché non mancheranno gli argomenti dalle decisioni della UEFA a Genoa-Fiorentina, che è il grande appuntamento di domani alle 18:30. Ciao, buona serata.
Ciao.
Radio Firenze Viola.